34esima traccia del diario di Anna Frank. Sabato, 15 luglio 1944. Cara Kitty, dalla biblioteca abbiamo ricevuto un libro dal titolo provocatorio. Come trovate le ragazze moderne? Oggi vorrei parlare di questo argomento. La scrittrice critica nel modo più totale la gioventù d'oggi, ma senza affermare che tutti i giovani sono dei poco di buono. Al contrario, trova invece che se i giovani lo volessero, potrebbero costruire un mondo grande, più bello e migliore, che la gioventù ha i mezzi, ma si occupa di cose superficiali, senza degnare di uno sguardo quanto è veramente bello. In alcuni punti avevo la forte impressione che la scrittrice rivolgesse a me le sue critiche, per questo adesso voglio spiegarti tutto bene e difendermi da questo attacco. C'è un aspetto del mio carattere che deve risultare evidente a tutti quelli che mi conoscono da un po', e cioè la conoscenza di me stessa. Qualsiasi cosa io faccia, posso guardarmi dal di fuori come se fossi un'estranea. Senza essere affatto prevenuta e senza avere un sacco di scuse, mi metto di fronte alla Anna di tutti i giorni e guardo che cosa fa bene e che cosa fa male. Questa autoconoscenza non mi abbandona mai. E ogni parola che dico, appena l'ho pronunciata, so se avrebbe dovuto essere diversa o se va bene così com'è. Mi condanno per talmente tante cose e capisco sempre meglio quanto era giusto quello che diceva papà. Ogni bambino deve educarsi da solo. I genitori possono solo dare consigli o indicazioni. La formazione definitiva del carattere ognuno ce l'ha nelle proprie mani. E poi bisogna aggiungere che ho una straordinaria vitalità e mi sento sempre così forte e in grado di sopportare, così libera e così giovane. La prima volta che l'ho notato ero contenta, perché non credo che mi piegherò presto sotto i colpi che ognuno deve sopportare. Ma di queste cose ho già parlato molto spesso. Volevo invece arrivare all'argomento «Mamma e papà non mi capiscono». Mio padre e mia madre mi hanno sempre viziata molto. Sono stati buoni con me, mi hanno protetta da quelli di sopra e hanno fatto tutto quello che dei genitori possono fare. Eppure, da tanto tempo, mi sento così terribilmente sola, esclusa, trascurata, incompresa. Papà ha tentato di tutto per ovviare a questa situazione, ma non ci è riuscito. Mi sono guarita da sola, rimproverandomi io stessa quello che sbagliavo. Com'è possibile che papà non mi sia mai stato d'aiuto nella mia lotta, che sia totalmente fallito ogni suo tentativo di tendermi una mano amica? Papà ha usato i mezzi sbagliati. Mi ha sempre parlato come una bambina dall'infanzia difficile. Suona strano, perché a parte papà, nessuno mi ha dato sempre fiducia, e tranne lui, nessuno mi ha dato la sensazione di essere giudiziosa. Una cosa però l'ha trascurata, e cioè non ha pensato che la mia lotta per emergere era più importante di tutto il resto. Non volevo sentir parlare di problemi adolescenziali, altre ragazzine, e di son cose che passano da sole. Non volevo essere trattata da ragazzina come tutte le altre, ma come Anna in quanto tale, e Pim non lo capiva. Tutt'altro, non posso dare la mia fiducia a una persona che non mi dice anche tutto di sé, e visto che di Pim non so niente, con lui non potrò percorrere il sentiero della fiducia. Pim si tiene sempre sulla posizione del padre più vecchio, che ogni tanto anche ha avuto qualche inclinazione passeggera simile, ma che non può più vivere con me come un amico giovane, per quanto si dia da fare in questo senso. Per queste ragioni sono giunta alla conclusione di comunicare i miei pensieri soltanto al mio diario e un'unica volta a Margot. A papà ho nascosto tutto quello che riguardava me stessa. Non l'ho mai messo al corrente dei miei ideali e l'ho allontanato da me in modo cosciente e voluto. Non ho potuto fare altro. Ho agito del tutto secondo i miei sentimenti, egoisticamente, ma come ho ritenuto giusto per la mia pace. Perché perderei di nuovo completamente la pace e la fiducia in me stessa, che mi sono costruita con tanta fatica, se dovessi sopportare critiche nei confronti della mia opera, completa solo a metà. E questo vale anche per Pim, benché possa suonare strano, non solo perché non l'ho reso partecipe della mia vita intima, ma anche perché spesso, con la mia scontrosità, lo allontano ancora più da me. Questo è un punto che mi fa pensare molto. Com'è possibile che Pim a volte mi faccia tanto arrabbiare? Tanto che quasi non riesco più a studiare con lui, che le sue molte coccole mi sembrano poco sincere, che voglio avere pace e preferisco che mi lasci un po' da parte fino a quando non torno a trovarmi in una posizione più sicura rispetto a lui. Perché, continua a rodermi, il rimprovero di quella lettera antipatica che ho avuto il coraggio di buttargli in faccia nella mia agitazione. Com'è difficile essere veramente forti e coraggiosi in tutti i sensi. Ma questa non è stata la mia delusione più grande. No, molto di più che su papà, medito su Peter. So benissimo di averlo conquistato io e non viceversa. Mi sono creata un ideale di lui. L'ho visto come un ragazzo calmo, sensibile e caro, che ha tanto bisogno di affetto e amicizia. Dovevo sfogarmi una volta con una persona in carne ed ossa. Volevo avere un amico che mi aiutasse a tornare in carreggiata. Sono riuscita nella difficile impresa e pian piano me lo sono messo dalla mia parte. Quando infine sono riuscita a far sì che provasse sentimenti amichevoli nei miei confronti, ci sono state perfino intimità che adesso, a ben guardare, mi paiono fuori luogo. Parlavamo delle cose più segrete, invece di cose di cui avevo, io tuttora pieno il cuore. Finora non si è parlato. Non riesco ancora a capire bene Peter. È superficialità o timidezza quello che lo trattiene, perfino davanti a me. Lasciando da parte questo, io ho commesso l'errore di escludere tutte le altre possibili forme di amicizia e di avvicinarlo con le intimità. È affamato di affetto, mi vuole ogni giorno più bene, questo lo noto chiaramente. I nostri incontri gli bastano, su di me invece, hanno solo l'effetto di far crescere il desiderio di provare. Però non tocchiamo mai gli argomenti che vorrei tanto portare alla luce del sole. Ho attratto verso di me Peter con più forza di quanto non sembri, e adesso lui si tiene stretto a me, e per il momento non vedo un modo per staccarlo da me e far sì che si regga in piedi da solo. Infatti, quando mi sono resa conto che non poteva essermi amico come intendo io, ho tentato almeno di tirarlo fuori dalla sua meschinità e di farlo grande nella sua giovinezza, perché in fondo la gioventù è più solitaria della vecchiaia. Questo detto mi è rimasto da un qualche libro che ho letto e mi sembra vero. Allora magari è vero che gli adulti qui trovano più difficoltà dei giovani. Ma no, sicuramente non è vero. La gente più anziana ha un'opinione su qualsiasi cosa e nella vita non si sente più incerta nelle proprie azioni. Noi giovani facciamo il doppio della fatica ad avere le nostre opinioni in un'epoca in cui ogni idealismo viene annientato e distrutto, in cui la gente si fa vedere dal suo lato peggiore, in cui si dubita della verità, della giustizia e di Dio. Chi poi afferma ancora che gli adulti qui nell'alloggio segreto hanno molta più difficoltà, sicuramente non si rende conto che i problemi si abbattono su di noi con violenza molto maggiore. Problemi per cui forse siamo ancora davvero troppo giovani, ma che ci si presentano fino a quando, dopo un tempo lunghissimo, non pensiamo d'aver trovato una soluzione. Soluzione che di solito non regge rispetto alla realtà, che la annienta. Ecco che cos'è difficile in quest'epoca. Gli ideali, i sogni e le belle aspettative non fanno neppure in tempo a nascere che già vengono colpiti e completamente devastati dalla realtà più crudele. È molto strano che io non abbia abbandonato tutti i miei sogni, perché sembrano assurdi e irrealizzabili. Invece me li tengo stretti, nonostante tutto, perché credo tuttora nell'intima bontà dell'uomo. Mi è proprio impossibile costruire tutto sulla base della morte, della miseria e della confusione. Vedo che il mondo lentamente si trasforma in un deserto. Sento sempre più forte il rombo che si avvicina, che ucciderà anche noi. Sono partecipe del dolore di milioni di persone. Eppure, quando guardo il cielo, penso che tutto tornerà a volgersi al bene, che anche questa durezza spietata finirà e che nel mondo torneranno tranquillità e pace. Nel frattempo, devo conservare alti i miei ideali, che forse nei tempi a venire si potranno ancora realizzare. Tua, Anna Maria Frank. Venerdì, 21 luglio 1944. Cara Kitty, Adesso sono speranzosa. Adesso finalmente va bene. Sì, davvero va bene. Notizie fantastiche. È stato fatto un attentato a Hitler. E nemmeno dai comunisti ebrei o capitalisti inglesi, ma da un generale tedesco di pura stirpe germanica, che è conte e per giunta ancora giovane. La divina provvidenza ha salvato la vita al Führer, che purtroppo se l'è cavata con un paio di graffietti e qualche scottatura. Alcuni ufficiali e generali che gli stavano vicini sono morti o feriti. Il principale attentatore è stato già fucilato. E la prova migliore è che ci sono molti ufficiali e generali che ne hanno piene le tasche della guerra e vorrebbero far sprofondare Hitler negli abissi più fondi per poi istituire una dittatura militare, fare pace con gli alleati, armarsi di nuovo e dopo una ventina d'anni cominciare un'altra guerra. Forse la provvidenza ha volutamente esitato ancora un po' a toglierlo di mezzo, perché per gli alleati è molto più facile che i germanici puri e senza macchia si ammazzino tra loro. Così i russi e gli inglesi avranno meno da fare e potranno cominciare subito a ricostruire le proprie città. Ma non siamo ancora a questo punto e non c'è niente che io desideri meno che precorrere questi eventi gloriosi. Però ti renderai conto che quello che dico è la verità e nient'altro che la verità. È un'eccezione che una volta tanto non stia a fantasticare su ideali più alti. Hitler poi è stato così gentile da comunicare al suo popolo fedele e affezionato che a partire da oggi tutti i militari devono obbedire alla Gestapo e che tutti i soldati, che sanno che un loro superiore ha partecipato a questo vile e meschino attentato, possono sparargli. Bella storia verrà fuori. Il soldato Fritz ha male ai piedi, tanto deve camminare. Il suo capo, l'ufficiale, gli fa una lavata di testa. Nota al testo. Fritz, diminutivo del nome diffuso Friedrich, nomignolo dei soldati tedeschi. Fine della nota al testo. Fritz prende il fucile e grida: «Beccati questa, tu che volevi assassinare il Führer!» Una fucilata e quel burioso capo, che osava sgridare Fritz, passa a vita eterna, o a morte eterna. Finirà che i signori ufficiali se la faranno addosso per la paura quando incontreranno un soldato e dovranno dare un ordine, perché i soldati hanno più potere di loro. Capisci qualcosina oppure di nuovo chiacchierato troppo? Non ci posso far niente. Sono troppo allegra per essere logica, data la prospettiva che in ottobre potrò tornare a sedermi su un banco di scuola. Ops, non ti avevo detto che non voglio mettere il carro davanti ai buoi? Perdonami, non per niente mi chiamano la contraddizione ambulante. Tua, Anna Maria Frank. Martedì, 1 agosto 1944. Cara Kitty, una contraddizione ambulante è l'ultima frase della lettera precedente e la prima di quella odierna. Contraddizione, se a spiegarmi esattamente cos'è. Come tante parole, anche questa ha due significati. Contraddizione dal di fuori e dal di dentro. La prima vuol dire non accettare le opinioni degli altri, volerla sapere più lunga, avere l'ultima parola. Insomma, sono tutte le caratteristiche negative per le quali sono ben nota. Per la seconda, invece, non sono famosa. È il mio segreto. Ti ho già raccontato altre volte che la mia anima è come se fosse divisa in due parti. La prima alberga la mia allegria sfrenata, le mie continue prese in giro, la gioia di vivere e soprattutto il fatto di vedere il lato positivo di tutte le cose. Con questo voglio dire che non ci trovo niente di male in un flirt, un bacio, un abbraccio, una battuta spinta. Questo lato di solito sta in agguato e caccia via l'altro, che è molto più bello, puro e profondo. Non è vero che il lato buono di Anna non lo conosce nessuno e proprio per questo così pochi riescono a sopportarmi? Certo, sono un pagliaccio divertente per un pomeriggio, ma poi tutti ne hanno abbastanza di me per tutto il mese. Ecco, sono proprio come uno di quei film romantici e per le persone serie. Semplicemente un diversivo. Svago per una volta, qualcosa da dimenticare presto, non tanto brutto, ma ancor meno bello. Mi fa uno strano effetto doverti raccontare questo, ma perché non dovrei farlo, visto che so che è la verità? Il lato più leggero e superficiale di me supererà sempre quello più profondo, quindi prevarrà sempre. Non puoi nemmeno immaginare quante volte ho già provato a spingere via, a nascondere questa Anna, che è solo metà di tutto quello che si chiama Anna. Ma non ci riesco, e so il perché. Ho molta paura che tutti quelli che mi conoscono così, come sono sempre, scoprano che ho anche un altro lato, più bello e più buono. Temo che mi prendano in giro, mi trovino ridicola, sentimentale, e non mi prendano sul serio. Sono abituata a non essere presa sul serio, ma solo l'Anna superficiale ci è abituata e lo può sopportare. L'Anna più profonda, invece, è troppo debole. Le volte che riesco effettivamente a far venir fuori per un quarto d'ora l'Anna buona, lei si ritrae come una mimosa appena deve parlare. Cede allora all'Anna numero uno e, prima che me ne renda conto, sparisce. In compagnia, l'Anna buona non si è mai fatta vedere, neppure una volta, mentre quando sono sola è lei a prevalere. So benissimo come vorrei essere e come sono, di dentro, ma purtroppo sono così esclusivamente per me stessa. E questo forse no, sicuramente, è il motivo per cui dico di avere una natura interiore allegra, mentre gli altri trovano che io sia allegra esteriormente. Dentro, l'Anna pulita mi indica la via. Fuori, non sono altro che una capretta scatenata che cerca di liberarsi. Come dicevo, avverto tutto in modo diverso da come lo esprimo. Per questo sono stata definita cacciatrice di uomini, civetta, sapientona, elettrice di romanzetti. L'Anna allegra ride, risponde in modo insolente, scrolla le spalle con indifferenza, si comporta come se non gliene importasse niente. E invece, l'Anna silenziosa reagisce in modo opposto. Per essere del tutto sincera, voglio confessarti che mi dispiace, che faccio sforzi indicibili per cambiare, ma che mi trovo a combattere contro eserciti sempre più forti. Tra me, sospiro, guarda che cosa ne è di te. Brutte opinioni, espressioni sarcastiche e costernate, persone che ti trovano antipatica. E questo solo perché non ascolti i buoni consigli della tua metà buona. Oh, vorrei tanto ascoltarli, ma non riesco. Se sono silenziosa e seria, tutti pensano che sia uno scherzo e devo salvarmi con una battuta di spirito, per poi non parlare dei miei familiari che pensano che io stia male. Mi fanno inghiottire pastiglie per il mal di testa e calmanti, mi toccano il collo e la fronte per sentire se non ho la febbre, si informano se sono andata di corpo e criticano il mio cattivo umore. Non sopporto quando si occupano tanto di me. Allora sì che divento prima sfacciata, poi triste, e alla fine torno a rovesciare il cuore, gira in fuori la battuta più brutta e in dentro la buona, e cerco un modo per diventare come vorrei tanto essere e come potrei essere se nel mondo non ci fosse nessun altro. Tua, Anna Maria Frank. Qui finisce il diario di Anna, pagina 311. Seguono un epilogo di Miriam Pressler, l'appendice di Frediano Sessi, la prefazione all'edizione del 1964 di Natalia Ginzburg. Fine della 34ª traccia.